Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale ben tornato a Tilde Gianni-Galino. Nata a Torino, è stata ordinaria di psicologia e dello sviluppo all'Università di Torino. Ha pubblicato numerosi libri, scusate la voce, e saggi scientifici su processi cognitivi e socio-emotivi, sull'immaginario, nell'infanzia e negli adulti. Per il catalogo in audio ricordiamo il complesso di Laio, i rapporti familiari nei disegni dei ragazzi, 87, famiglie, 2000, scene di gruppo con interni, viaggio nell'Alta Germania, 2013, collabora con la Repubblica, Stampa, il Corriere della Sera e Psicologia Contemporanea. Nell'ambito della nostra rassegna, il 14 dicembre 2001 ha presentato L'altra adolescenza, handicap, divorzio, genere e ruolo sessuale, quale modelli, con l'arte del 2001. Con noi abbiamo Stefania Nicasi, psicologa, psicoanalista, membro ordinario della SPI, della quale è caporedattore del sito internet, già segretario scientifico del Centro Psicanalitico di Firenze, durante la rassegna di cinema e psicoanalisi Buio in Sala, ha pubblicato la psicanalisi e il mondo dell'infanzia, difesa e psicosi, studio su Freud. Il libro che Tilde Gianni-Galino offre oggi alla nostra riflessione, Non avevo 6 anni ed ero già in guerra, ripercorre 11 terribili anni, dal 1934 al 45. E non ricostruisce solo una memoria di distruzioni e di eccidi, ma ci conduce in un vero e proprio romanzo di formazione. L'autrice ha sentito il bisogno di tornare al periodo della guerra perché aveva 6 anni, soltanto 6 anni, e nessuno le aveva detto allora che le sarebbe stata rubata l'infanzia. Nessuno le chiede scusa, né le restituì l'età perduta. Ci sono eventi che ci sovrastano. Parla col cuore della bambina di allora, non certo con la ragione di oggi. Non c'è un ministero degli affetti risarcibili dove riscuotere quanto si è perso. Eppure l'ingiustizia segnò gli anni che videro lei e tanti altri strappati ai loro sogni. E se c'è una morale in quelle storie singole, spesso drammatiche, bisognerebbe avere la forza di parlarne, per un altro perché si ha l'impressione che tutto si ripeta, come in un copione da scritto. La guerra di oggi con l'infanzia umiliata, i barconi pieni di bambini terrorizzati, la fame che fratella ogni cosa, ci mostrano i segni di una lezione che non abbiamo ancora imparato. Il libro, un romanzo autobiografico, è uno spaccato sociale di quegli anni, una porta che si apre su Torino e sulla vita serena di una famiglia borghese. La crescita della piccola Tilde avviene prima a Torino, dagli incendi e bombardamenti, le sirene, il precipitarsi nelle cantine, e poi alla fine del 42 è costretta a sfondare, finendo in un paesino a una trentina di chilometri da Torino, Trana. L'adattamento fu difficile fin dalla seconda elementare, dove si era iscritta e percepiva nei compagni di classe, quasi tutti figli di contadini, l'ostilità. Era il branco che in quella scuola rurale voleva imporre le proprie leggi. L'impatto con la realtà contadina, semplice fino a sconfinare nella letteratura, in una certa grossezza, è disarmante. Così come disarmante è il comportamento dei compagni di scuola, che parlano quasi solo in dialetto, e non hanno certo l'obiettivo di studiare. Disarmante anche la rassegnata quotidianità delle loro madri, inchiodate a una vita di sottomissione e condannate ai lavori più pesanti e faticosi. Tilde è costretta a crescere in fretta, una crescita che non aveva chiesto né voluto, durante la quale conobbe anche la durezza del mondo contadino. Le facce paonazze delle lavandaie, con le mani deturpate, le ginocchia piegate, e le ossa rotte perché per ora stavano inginocchiate a fare il bucato su delle cose terrazze di pietra, sfregando ogni simbolo lembo con sforzo. Ma prima di iniziare in pieno inverno dovevano rompere il ghiaccio con un sasso aguzzo o una barra di ferro, per poter immergere nell'acqua e bucato, lavarmi, sciacquarmi, quando sembrò che la guerra fosse finita, alla fine del 43, ricominciò l'incubo, ancora più atroce. I tedeschi occuparono il nord, i fascisti si organizzarono nella Repubblica di Sanò, mostrando se è possibile una ferocia ancora maggiore. La guerra non era finita, era ricominciata, più spietata di prima. La guerra che diventa protagonista del famoso episodio in cui a Trana arrivò nella divisione del Wehrmacht, un trappello di partigiani era sparato dai tedeschi. Si diffuse nella popolazione la paura di una rappresaglia e infatti i tedeschi si avvicinarono e misero in volo un certo numero di persone. Tra questi c'era anche il marito della Marina di Tilde. Mentre il comandante stava a dare ordine di esecuzione, Tilde si rivolò e corse davanti a lui gettando sui suoi piedi. Gli gridò: «Baba, no, non uccidetelo!» Il tedesco la guardò, il cadetto, stupito, poi la stava il braccio sollevandola e quel gesto servì a interrompere la fucilazione. Alla fine i tedeschi, che comunque erano in ritirata, presero alcuni ostaggi, tra cui Tilde, compresa solo anni dopo, posso volesse dire da quello ostaggio, e perché per tutto il tempo la madrina le aveva nascosto il vero scopo di quel trasferimento. Troverà dunque nella condizione di ostaggio di militari nazisti che le faranno pagare il suo gesto generoso. Di lì a poco la guerra finirà. Anche lei vedrà gli americani in cima ai carri armati, sorridenti, pronti a distribuire caramelle e chewing gum. Ma la sua vita è cambiata per sempre. È diventata grande, di colpo. Nell'autunno del 45 si iscrive alla prima media, in una Torino che comincerà pian piano a curare le proprie ferite, i cantieri per la ricostruzione. La città inizierà lentamente a rinascere, salda, forte, elegante. Per Tilde non è finita, però. Giunge la morte della sua madrina e poi quella di suo padre. La situazione economica precipita. Sua madre riprende il lavoro, intraprende il lavoro di sarta. Per anni, nell'illusione di un'adolescenza monotona, visse questa nuova condizione, opaca e frustrante, ripensava ai miseri figli di come aveva 23 anni, alla selvaggia caduta dal paradiso. Ci volle tempo, tanto tempo, perché ritrovasse se stessa. Io avrei poi domande, naturalmente, da fare a questa artista di Gianni Gallino, che ha scritto un libro veramente molto bello. Io mi sono limitata a fare un piccolo riassunto perché tutte le scritture vere di quello sta succedendo, ma il libro è veramente straordinario. E quindi darei la parola a Stefania Micali per un bel intervento.
Grazie a tutti voi, è veramente un onore per me presentare e conoscere di persona anche Gianni Gallino, a quale ho letto i libri. Parlerò brevemente, comincerò dal titolo, perché c'è qualche cosa in questo titolo, mi sentite? C'è qualche cosa in questo titolo che colpisce subito. È un titolo, Tilde Aldone della sintesi, che condensa l'intero racconto, no? E comincia con una negazione che dà il senso di questo racconto. Non avevo 6 anni ed ero già in guerra. No? Questo, penso che sulla falsa riga di questo titolo se ne potrebbero scrivere centinaia, no? Di libri così. Non avevo 6 anni ed ero già nel lager, non avevo 6 anni ed ero già sposa, non avevo 6 anni e imbracciavo un Kalashnikov, non avevo 6 anni ed ero già sul bombone. No? Questo libro è dedicato ai milioni di bambini che hanno sofferto per cause diversissime, ma comunque tutti per cause violente. Allora, Tilde Gianni Gallino racconta come le hanno rubato l'infanzia. Nella sfortuna è stata ancora fortunata perché non le hanno rubato la vita. È stata fortunata perché non le hanno rubato la parola. quindi racconta per tutti coloro che non possono raccontare, coloro ai quali il libro è espressamente dedicato. La scrittura come vendetta, ricorderete un libro di Pier Francesco Mengaldo, La vendetta, il racconto, La vendetta e il racconto, che tu hai presentato qui. Quindi vendetta sui carnefici, ma soprattutto la vendetta degli umani sul tempo, sull'oblio, sulla morte. La gioia di scrivere, la vendetta di una mano mortale, dice Gisdara Ciupposca. In copertina di questo bellissimo libro c'è la foto di Tilde in bicicletta che pedala sorridente e ignara verso il futuro cubo che l'attende. Forse non tutti sanno che l'autrice è anche una fotografa, non una fotografa dilettante, una fotografa che ha fatto mostre e che si è interessata da psicologa del rapporto tra la psicologia e la fotografia. E se è vero, come lei ha detto, che una fotografia è un pensiero visivo, credo che non ci fosse foto migliore per rappresentare e stare sulla copertina di questo libro, dove la scrittura delle memorie procede con la grazia leggera, no, della pedalata di questa bella bambina. Ieri è stato l'8 marzo, vediamo qua le mimose, e io credo che, come dire, la mente diabolica di Anna Benedetti non abbia scelto a caso questa data per presentare il libro di oggi. È un libro che mi ha fatto pensare a un altro libro del premio Nobel Svetlana Alexievich, un libro che si intitola La guerra non ha un volto di donna. È nato con l'intento di raccontare la guerra dal punto di vista femminile. Siamo tutti prigionieri di una rappresentazione maschile della guerra, scrive Svetlana, mentre la guerra femminile, cito, ha i propri colori, odori, una sua interpretazione dei fatti, una sua estensione dei sentimenti e anche parole sue. Ora, molto si potrebbe dire del libro, ma è meglio lasciare il posto all'autrice, quindi mi limiterò qualche minuto a alcune considerazioni, a tre ordini di considerazione. Allora, le prime considerazioni riguardano la stesura di un testo autobiografico. Tilde ha scritto un saggio pubblicato da Cortina intitolato «Quando ho imparato ad andare in bicicletta. Memoria autobiografica e identità del sé». Ecco la bicicletta che torna. Ricordate, scrive, come avete imparato ad andare in bicicletta. La memoria autobiografica ci permette di ricordare episodi della nostra infanzia e adolescenza che compongono la trama della nostra vita. Senza queste memorie del passato, scrive l'autrice, saremo privi di identità, non avremo radici e non avremo nemmeno un futuro. Si sa che spesso la scrittura assolve una funzione terapeutica, genitiva, riparativa, tanto più quando si scrive di esperienze traumatiche molto dolorose, vissute in prima persona. Attraverso la scrittura la sofferenza si esprime, ma anche si decanta. Però è necessario molto tempo, molto lavoro psichico, in alcuni casi un'analisi, una psicoterapia, per potersi riavvicinare, per poter riandare agli episodi traumatici, no? E trovare le parole, e mettere in parole. Tilde sembra trovare la giusta distanza, o la giusta vicinanza, che le consente di ripercorrere il suo gelido inverno, con l'ironia, grazie alla quale un resoconto tragico diventa, può diventare una pagina di letteratura, perché tutta la letteratura non si fonda sull'ironia, sulla consapevolezza della nostra finitudine. Per darvi un'idea dell'ironia fine di questa autrice, vi leggo alcuni, cito alcuni dei sottotitoli che accompagnano i capitoli del libro. Per esempio, gli uomini al muro per rappresaglia. Ero stata presa in ostaggio dai tedeschi, quando ho perso la mia unica occasione di entrare e viaggiare in un carro armato. Oppure, la Wehrmacht aveva occupato il mio lettino rosa. Liberò soldati tedeschi e coniglietti bianchi tra fiabe, saghe e poemi germanici. E ancora, la guerra era finita e anche l'infanzia. Ed era giunta la morte che non conoscevo. ero diventata grande e avevo messo da parte le cose dell'infanzia. Ci vuole anche il coraggio a raccontarsi. Ci vuole una sufficiente dose di sano narcisismo per pensare che le proprie personali vicende interessino a qualcuno. Ci vuole una certa fiducia nella pazienza del prossimo. E con questo vengo al secondo ordine di considerazione, che riguarda la resilienza, no? Cioè la capacità di resistere, di sopravvivere a condizioni durissime senza ammalarsi gravemente. Anna Freud, la figlia di Freud, durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, si era occupata di assistere e curare bambini orfani o comunque scampati alla guerra, sfollati, e aveva osservato che come la presenza accanto al bambino di un adulto rassicurante, una madre, un padre, un nonno, anche un fratello maggiore, consentisse al bambino di passare quasi incolume attraverso vicende anche terribili, no? Nel film di Benigni, La vita è bella, questa situazione della presenza di un adulto che filtra e mitiga l'esperienza traumatica è espressa, raccontata molto bene. Tilde ha con sé la mamma e la madrina, due donne forti che non si perdono d'animo e che funzionano appunto come un filtro, attutendo la portata del contesto traumatico. Si capisce che questa bambina ha una fiducia di fondo nel mondo, nella bontà del mondo, che le viene probabilmente dall'essere stata, come lei racconta, desiderata e molto amata, no? Ha questa fiducia nel momento in cui si butta nell'episodio che Anna ricordava ai piedi dell'ufficiale tedesco che sta per fucilare gli ostaggi e anche il suo padrino, no? Sembra come sicura che il comandante, come un bravo papà, non potrà che cedere alle sue preghiere, no? E in effetti è proprio quello che succede. Altri bambini, altrettanto amati, altrettanto sicuri, non hanno avuto la stessa fortuna, magari hanno avuto lo stesso coraggio, ma non hanno avuto la stessa fortuna nell'incontro col nemico, nel commercio con il male, e hanno perso per sempre questa originaria fiducia di base. Questo non è successo a Tilde. Le hanno rubato l'infanzia, ma non l'idea che si possa con l'altro da sé, trovare un'intesa. È diventata una studiosa di psicologia dell'età evolutiva, interessata alla crescita, è diventata una fotografa interessata al mondo, è diventata una scrittrice capace di interessarci. L'ultima considerazione, e concludo, riguarda la visione disincantata della guerra che si trova in questo libro. Dove i confini, la guerra, dove i confini tra il bene e il male, i buoni e i cattivi, non sono quasi mai netti, dove i ruoli spesso si ribaltano e dove, come era solito ricordare Paolo Rossi, è difficilissimo orientarsi, è facilissimo finire dalla parte sbagliata, specie quando si è molto giovani, no? Dove l'eroismo nasce spesso dall'incoscienza e dove la bontà può fiorire nei posti più impensati. Nella guerra descritta al femminile, scrive la Svetlana che vi citavo prima, non ci sono eroi strabilianti e grandi imprese, vincitori e vinti, ma semplicemente persone reali impegnate nella più disumana delle occupazioni dell'uomo. E a soffrirne non sono solo le persone, ma anche ogni cosa che convive con noi su questa terra. Questo sguardo compassionevole sugli umani, sugli animali, sulle piante, sul paesaggio, non è appannaggio esclusivo, e questo non sono d'accordo con la Svetlana, non è appannaggio esclusivo delle donne. Basta aver letto Vita e Destino o La Madonna Treblinka, basta aver visto anche una sola fotografia di Salgado per capire che anche gli uomini possano avere questo sguardo. Tuttavia è uno sguardo molto raro. Dunque grazie a Tilde Gianni Gandino per avercelo restituito in questo libro.
Dopo averle chiesto che Torino ritrovò dopo la guerra. Comincio da Torino? Cosa comincia? Io, no, intanto in primo luogo devo ringraziare la dottoressa Benedetti che
per la seconda volta mi ha invitata a questo splendido posto, e per me è un onore venire nella biblioteca della Arte a parlare con altre persone e stare con lei. Mi ha fatto tanto piacere la prima volta, per cui il bis mi è piaciuto ancora di più.
Bene, bene.
E quindi la ringrazio. Ringrazio anche tutte le persone qui presenti, ringrazio il dottoressa Carfi. Stavo pensando che loro hanno parlato così bene che potremmo anche andarcene tutti quanti, hanno già raccontato, hanno già raccontato nel modo migliore questa mia esperienza. Comunque adesso ci siamo, continuo. Breve, Torino dopo i bombardamenti si è ripresa molto rapidamente, direi. Ritornata per le prime, anzi, se io ho avuto occasione di guardare delle foto del centro di Torino, proprio dalla parte storica, la parte sabauda, eccetera, dove praticamente le case, i portici famosi di Torino, 14 km di portici, erano completamente distrutti. Ho visto queste foto recentemente e mi sono stupita, davvero, perché in un giro di brevissimo tempo la città è stata ricostruita esattamente come prima. Mi ha sorpresa molto, ecco. Quindi complessivamente direi che abbiamo avuto questa bruttissima guerra, abbiamo avuto enormi difficoltà, abbiamo avuto tanti morti, eccetera, però la città è stata ricostruita veramente molto. Non so se il governo di adesso sarebbe capace di ristrutturare delle città, non mi pronuncio.
Non credo. Lei è uscita da un'infanzia molto difficile. Erano paragonabili la distruzione di una città a quella di una psiche?
Beh, in un certo senso sì, penso che soprattutto negli anni dell'infanzia, adesso ne parlava prima la dottoressa, gli anni dell'infanzia sono importanti, come tutti sappiamo, più degli anni a venire. Nei nostri primi anni di vita costruiamo quella che sarà la nostra futura personalità, il nostro essere, il nostro vivere nel mondo, eccetera. Se non riusciamo a costruirlo bene, chiaramente avremo poi diversi problemi di diverso tipo, o semplicemente una vita così non tanto soddisfacente, non piacevole. E appunto, del resto dicevano i Freud, entrambi, i primi 5-6 anni di vita sono veramente quelli che incideranno su tutta la vita a venire. Parlando di me, devo dire che i miei primi 6 anni sono stati veramente molto anni molto belli. La dottoressa aveva accennato al fatto che anche lei, alla mamma e alla madrina. Io mi sono trovata da piccola, come se fosse una cosa normale, a vivere con 4 genitori, 2 padri e 2 madri. Questo perché per il caso, perché mia mamma aveva già avuto un figlio, mio fratello aveva 11 anni più di me, ed era al momento del parto, mia mamma era quasi morta per le cattive cure dei medici di allora, diciamo. Quindi quando si è ripresentata questa seconda gravidanza, tutta la famiglia era in grave preoccupazione, ecco. E tra le persone che hanno aiutato molto mia madre c'era questa vicina di casa che poi è diventata la mia madrina e è diventata la mia mamma, la mia seconda mamma, ecco. Suo marito, che poi è quello che era stato messo davanti al duo e stava per essere fucilato dai tedeschi, è diventato un secondo padre. E con grande stupore della mia madrina, perché diceva che prima che nascessi io lui non sapeva neppure che esistessero i bambini, poi se ne è vista una coppia in casa e quindi si è stupita. Poi c'era mio padre che ha avuto almeno in questi primi 6-7 anni della mia vita, ha avuto una parte molto importante nella mia vita. Posso accennare rapidamente al fatto che facevo delle lunghe passeggiate in collina o in montagna con lui E durante tutto queste camminate lui mi ha raccontato tutte le possibili e immaginabili storie di tutta quanta la letteratura, dalla Grecia in poi, tutte le nazioni, lui aveva attinto queste storie e le sapeva raccontare molto bene, tanto che io avevo la sensazione, mentre lui parlava, mentre lui raccontava dapprima le storie delle fate, poi le storie prese dalla letteratura tedesca, dalla letteratura greca naturalmente, da qualsiasi altro, spagnolo, qualsiasi altro tipo di letteratura, io avevo la sensazione di vedere tutto quello che lui mi raccontava, mentre lo raccontava parlandomi così bene di quei dettagli anche piccoli, per cui io avevo queste immagini. E dopo che aveva finito di raccontarmi le storie, qualsiasi fossero, ne discutevo con lui, ecco, dicevo questo sì, questo no, perché succede così, perché succede quest'altra cosa, eccetera. A proposito di fiabe, quando avevo circa 5 anni, un giorno che eravamo in collina, mio papà si è fermato e mi ha detto sai, dovrei raccontarti, dovrei dirti, se tu vuoi, se non ti spiace che te lo dica adesso, che le fate, di cui abbiamo parlato in tutti questi anni, i maghi, le cose che accadono, le bacchette magiche, eccetera, non esistono proprio nella realtà. Io mi ricordo come mio padre mi ha detto queste cose, perché era chiaramente molto preoccupato che io ci rimanessi malissimo, ecco, come non esistono le fate, ne abbiamo parlato per tanti anni, adesso scopriamo che non esistono, no? Quello che pensava lui. E io mi sono fermata, ricordo ancora adesso il punto della collina in cui ci siamo fermati, ci ho pensato bene, a lungo, tra me e me, e poi gli ho detto, sai, non me ne importa proprio niente se non esistono le fate, l'importante è che tu continui a raccontarmi queste storie di fate. E quindi ecco, molto importante. Tra l'altro, oltre alle fate, oltre a tutta la letteratura, un'altra cosa incredibile che mi è, dal mio punto di vista, che mi è successo, ricordo che quando andavo poi alle scuole medie, l'insegnante ci ha detto che avremmo affrontato grandi opere letterarie tipo l'Odissea, tipo appunto questi poemi. E quindi io e i miei compagni, ok, bene, molto bene, e ci ha raccontato la trama di queste opere, di Ilia, dell'Odissea, eccetera. A misura che l'insegnante parlava, io dicevo, ma che sta tra di me? Cioè, ma io queste cose le so già, le conosco. I miei compagni si stupivano, no, si stupivano per le cose che accadevano. A me sembravano cose assolutamente normali e oltretutto sapevo già come andavano a finire poi, no? E quindi ci ho pensato un po', ma com'è possibile che io abbia tutto questo patrimonio dentro di me e non lo so? E poi mi sono resa conto che mio papà mi aveva raccontato l'Iliade dal primo canto fino alla fine, l'Odissea dal primo fino alla fine, e io l'ho passato perché poi appunto la guerra ci aveva separati, mio papà doveva lavorare in Italia, l'ho sfollata, e io l'ho passato, non so, quasi 10 anni, perché poi ero nella scuola media, quindi 8-10 anni, non so più. E mi sono trovata tutta queste straordinarie storie che sono molto chiare. Naturalmente mio papà non mi aveva detto come l'insegnante, vi parlerò di questi esametri, eccetera, no? E cioè mio padre mi raccontava che fosse stata una storia qualunque, di cui io sapevo tutto, anzi, ricordo che avevo fatto delle discussioni con lui, dopo l'ho ricordato. A proposito, non so, di Ettore e di Achille. Ettore era di eroe per eccellenza. Achille, ecco, caspita, si fa in fretta ad uccidere gli altri, perché intanto sei tutto, puoi essere colpito soltanto nel tallone, quindi puoi uccidere tutti quelli che vuoi, gli altri non possono uccidere te. Allora ho fatto una lunga discussione con mio padre. a proposito di Achille Pietre, oppure a proposito del cavallo di Troia. Io non so, ma ero piccolina, ero 7 anni così, non riuscivo a concepire il fatto che i troiani non fossero stati così furbi da capire che c'era qualche motivo perché il cavallo di Troia stesse di fuori, no? E quindi se lo sono buttati in casa. E quindi erano tutte discussioni che facevo con mio papà. Allora avevo un po' tante gambe con mio padre, con la mia madrina lo stesso. Lo dico anche nel libro, avessi dovuto scegliere la mia coppia ideale era mio padre e la madrina, no? Però mia mamma faceva la madrina perché, ad esempio, sapeva giocare alle signore con me, mi chiama, no? Quindi facevamo lunghi giochi tra lei e me, e quando si fanno i giochi dei bambini, mi dice, oh, buongiorno signora, tanto prima mi dava tutte le sue pellicce, le scarpe con i tacchi alti, eccetera, e mi vestiva, mi toccava, poi facevamo queste invenzioni così, facendo finta di bere il caffè, e la madrina mi diceva, ah, ma che bel vestito che ha signora oggi, mi piace proprio tanto, e io dicevo, oh sì, la sarta me l'ha appena fatta. Ah, mi piacerebbe andare dalla Salta con lei. Ah, se vuole l'accompagno, signora, si figuri, l'accompagno stessa, vieni, prendo appuntamento con la Salta. E poi lei diceva, mi racconti dei suoi bambini, sono sempre così birichini come me l'aveva raccontato l'altra volta, sono andavano avanti per delle ore con queste storie incredibili. E quindi ci capivamo bene. E qua mia mamma aveva altre qualità particolari, non so, ad esempio, quando ero malata mi ha raccontato, per intrattenermi, ho letto le malattie dei bambini, così, dava tutto il pomeriggio a raccontarmi, non so, la storia di Gianna Vittor Hugo, dei libri tipo Miserabili, ad esempio, poniamoci, perché lei era un amante della letteratura francese, quindi mi raccontava tutta questa cosa qui. Secondo, come leggeva la gente un tempo, secondo me, no? Quando si leggeva un libro, e poi questo libro piaceva tantissimo, si ricominciava a leggere magari da capo, e magari una seconda, terza volta, fatta sta che lei Miserabili li sapeva a memoria, però li leggeva. Quello che mi stupiva è che lei continuava a un certo punto a girare le pagine e andare avanti come se stesse leggendo. In realtà sapeva il libro a memoria, queste cose, no? Insomma, per dire appunto che invece il marito della mia madrina mi insegnava, mi giocava a carte con me, cioè in sostanza avevo 4 genitori che mi amavano molto, ognuno dei quali cercava di fare del suo meglio all'interno del suo ambito particolare, diciamo, per cui senza volere io ho acquisito tutte le loro particolarità, le capacità, eccetera. Una mia collega psicologa all'università una volta le avevo detto così, già, io ho avuto 4 genitori e lei che era psicologa mi ha guardato e mi ha detto, oh poverina, ti compiango proprio. Perché in effetti aveva ragione, di solito è già difficile sopportare 2 genitori a volte da parte di un figlio, no? E quindi sopportare addirittura 4 ancora di più. E il fatto che questi erano i miei 4 genitori, sapevano comportarsi bene da genitori, ecco, quindi mi avevano aiutata bene a crescere questo genere. Ecco, devo fare una precisazione. Lei ha accennato a Prada, quindi Susana è una cittadina vicino a Torino, abbastanza, una cittadina così con un certo pregio, perché sin da prima della guerra c'erano tante persone che avevano magari una piccola villa, un appartamento in questa cittadina, perché era già mezza montagna, più collina, mezza montagna, insomma, questo piacere. È vero che i tedeschi ci hanno raggiunti a Trana e volevano sparare, appunto, uccidere queste persone, poi ci hanno portati via con lo stadio, eccetera, ma era per un fatto particolare che io abitavo Trana, e quindi soltanto per quell'estate, perché da Madrid e suo marito erano sfollati a Trana, quindi ero andata a trovarlo, ma non erano lì i compagni che non sapevano parlare in italiano, eccetera, erano in un altro paese, ugualmente vicino a Torino, dove c'erano sfollati, di cui non ho citato il nome perché appunto mentre avevo delle ottime compagne di scuola, per esempio, delle ragazzine, invece i maschi erano simpatici, ma è una zona di contadini, a livello ancora quasi medievale, diciamo, per via di tutti i lavori che facevano nelle campagne, erano ottimi agricoltori, eccetera. Non ho voluto citare il nome di questo paese, soltanto perché c'erano delle ottime persone, ma c'erano anche di quelle che erano un pochino meno ottime, e quindi non ho voluto citare questo nome. Ma già altri mi diceva, Trana, che gente che c'era, no, Trana va benissimo, la città di Trana. Non so se posso, se ho tempo,
io volevo chiedere una cosa. È uscita da un'infanzia difficilissima, e erano paragonabili la distruzione di una città a quella di una Siria?
In fondo anche direi che una città ha una sua psiche, se vogliamo, una psiche collettiva forse, anche senz'altro. Una volta che si distrugge qualcosa è poi difficile recuperarlo. E quindi ecco, come dicevo prima, Torino si è recuperata bene da sola. Conosco delle altre persone, ad esempio, tanto per fare un accento col libro, ma conoscevo ad esempio, dipende da come si vivono le situazioni, io raccontavo a un signore che ha più o meno la mia età, che aveva fatto la guerra, aveva subito la guerra esattamente come è successo a me, però non aveva la fortuna di avere i genitori con miei, ecco. E questo nel senso che lui mi raccontava che, ad esempio, quando c'erano questi bombardamenti, si scappava tutti in cantina, eccetera, eccetera, eccetera. Sua mamma, che era molto ansiosa di per sé, lo teneva abbracciato dicendogli per tutto il tempo in cui stavano lì in cantina: non spaventarti, vedrai che andrà tutto bene, adesso finisce, torniamo su a casa. E non ci trovo nessuno che possa spiegare bene queste cose. E quindi la mamma, nel tentativo di tranquillizzare questo bambino, l'ha ridotto veramente.
Era una paura.
E quindi lui, diventato adulto, ricordava ancora questi avvenimenti, e non è che avesse proprio paura di andare per strada, ma certo si sentiva sempre in ansia rispetto a quello che poteva succedere, no? E riteneva appunto che fosse stata la mamma, senza volerlo, creare questa situazione difficile. Invece nessuno, anzi, non c'è nessuno che mi dicesse queste cose, perché sono andata bene. Ora posso raccontare l'altro di questo libro. Una cosa che potrei dire è parlare, ad esempio, direi quello sulla Germania, diciamo, e sui tedeschi. Da prima c'è stato questo ufficiale, questo capitano che doveva farlo per forza di suicidare queste persone. Non credo di aver avuto coraggio, però, o di aver pensato appunto di rivolgermi a lui. Ho fatto un calcolo rapido, perché questi soldati col fucile già puntato verso queste persone costrette, dovevano stare con la testa contro la vita, sul muro, le braccia alzate, eccetera, no? E poi più indietro erano rimaste le donne o degli uomini anziani, e tutti gridavano, piangevano, eccetera. Io mi sono trovata proprio in prima linea, molto vicino a questo ufficiale. Mi ricordo di aver fatto un conto tra di me, ho pensato, saranno 5-6 metri da me a lui. Se corro in fretta, riesco ad arrivare prima che i soldati fermino. è stato tutto lì, quindi infatti Jean Coge, mi sono attaccata alla sua giacca, quello che era, e gli ho detto di non uccidere questo signore, che poi era Madrina, era il mio padrino, era il marito della mia Madrina, ecco. Quello che ho fatto è che lui mi ha tirata su e ci siamo visti così vis-à-vis, e io ho cercato di avere un'espressione cattiva nei suoi confronti, proprio l'ho guardato di brutto, come se fossi molto la piatta come stavo pensando, com'è che posso fare la mia faccia in modo che sia proprio cattiva nei suoi confronti, no? Comunque mi è andata bene anche in quell'occasione, perché lui mi ha rimessa giù, poi i soldati mi hanno portata lì, insomma, è andata bene. No, a proposito, ecco, però potrei mettere a confronto i comportamenti di persone che hanno diversi compiti diversi o impegni diversi, che possono essere italiani o tedeschi. Io ho avuto questa occasione appunto di parlare con dei tedeschi, ma l'ho avuto anche dopo. La dottoressa diceva prima che la mia casa, che poi era la mia casa dell'altro paese, a un certo punto sono arrivati i tedeschi e sono entrati in casa mia, che aveva una particolarità, cioè era a un quadrivio alla fine del paese, e quindi c'erano diverse strade che portavano a questa casa, e loro sono arrivati da una di queste strade con il loro camion, i carri armati, eccetera, e mi hanno chiesto a mia madre di occupare la casa, perché potevano arrivare dei nemici ovviamente da qualcuna di queste strade, quindi loro li potevano vedere bene. È anche stata una scena carina questa, perché è successo così. Un mattino mi sono svegliata e sentivo, era una casa, una villetta abbastanza grossa con una scala che scendeva al piano di sotto, io stavo al piano di sotto, dormivo lì con mia mamma in questa grande stanza. Un mattino mi sono svegliata, sentivo un grande rumore sotto, no? E mi sono domandata cosa succede, chi è che c'è lì, tutto questo flasso. Allora ho preso quello, no, il gatto, avevo un gatto che mi stava sempre sulle spalle, e quindi ci ha pensato lui a saltarmi sulle spalle, non era il mio. Però siccome sentivo parlare dei tedeschi che stavano arrivando, eccetera, in casa mia c'erano tanti libri, avevo trovato una grammatica tedesca e erano un po' di giorni che me la portavo anche a letto la sera, perché immaginavo di poter parlare con un poco di tedesco. Quindi sono uscita da questa stanza con il gatto attorno al collo e questo libro sotto braccio. Come sono uscita da questa porta? Siamo rimasti fulminati, quelli di sotto e gli ossieri, perché sotto mi è sembrato di vedere l'intero esercito tedesco e tutti quei fucili puntati, perché poveretti, no, potevano pensare che si apriva la porta e c'era qualcuno che gli sparava addosso, no?
Sì.
E anch'io potevo pensare che gli sparassero addosso, e quindi ci siamo guardati reciprocamente, anche i guati, anche il gatto, li ho guardati con molto interesse, e poteva la coda così, no? E poi ho cominciato a scendere da questa scala, e forse era anche un'immagine infantile carina, perché avevo la camicia da notte, la camicia bianca nei piedi, avevo i capelli biondi che scendevano giù fino a fino lunghi, e sono scesa lentamente guardandoli. Mia mamma stava parlando in francese con questo ufficiale tedesco e mi ha presentata all'ufficiale, e che poi ha chiesto a mia mamma appunto di andarsene, perché loro volevano occupare la casa, insomma. Ecco, questo ufficiale tedesco poi, che ha occupato la mia casa per due settimane o qualcosa di più, è stato per me un personaggio molto interessante, perché lui girava ad esempio, la mia mamma le ha poi chiesto andiamo a dormire in un'altra casa, eccetera, però di giorno mia figlia la scrivania lì, i suoi libri, deve studiare, eccetera, quindi per piacere lasciateci stare durante il giorno, e io ho detto sì. Poi veniva dietro, quando io gli la scrivania, veniva alle mie spalle, guardava tutti i libri che c'erano attorno, e c'erano ovviamente tutte le fiabe dei Grimm e tante altre cose. Poco alla volta abbiamo fatto amicizia lui e io, e andavo a fare merenda, c'era fuori della casa, c'era una panchina, certe volte andavo a fare la merenda lì, arrivava anche lui e abbiamo cominciato a chiacchierare assieme. Chiacchierare assieme perché lui diceva, ma sai che somigli proprio a mia figlia, infatti mi ha fatto vedere le foto di sua figlia, eravamo veramente uguali, avevamo la stessa età, gli stessi capelli biondi, eccetera. E siccome aveva visto che c'erano tutti questi molti libri, parlavamo dei fratelli di Grimm, dei fratelli Grimm a Goethe, abbiamo cominciato a parlare della letteratura tedesca. Quello che mi ha stupito in questa persona è che è stata la prima persona adulta, a parte la mia famiglia, che parlava con me come se fossi un adulto. Questa è un'altra cosa molto importante dei bambini. Noi adulti non ci rendiamo conto abbastanza di quanto siano intelligenti i bambini, di quanto siano capaci, di come comprendono tutto il mondo che c'è attorno a loro, come comprendono le azioni dei genitori, eccetera, no? E poi, non so, a me succede certe volte, sono su un pullman ci sono i bambini che dicono, prendono la mano, dimmi questa cosa, adesso non ho tempo, adesso dobbiamo scendere dal pullman, no? Ecco, e invece bisognerebbe rispondere sempre bene ai bambini, che era quello che faceva questo ufficiale tedesco, cioè parlavamo animatamente di letteratura, principalmente letteratura tedesca, lui parlava abbastanza bene in italiano, io sempre da mio papà avevo imparato un po' di frasi in tedesco, insomma riuscivamo a capirci, ed è stata una persona con cui mi ha fatto piacere parlare, quando, nonostante fosse un tedesco, volevo soltanto fare l'affronto tra tedeschi e italiani in questo caso. I tedeschi erano considerati tutti cattivi ovviamente, no? E certamente facevano anche delle cose nobili, eccetera. Per contro gli italiani si consideravano bravi. Quando finalmente questi soldati tedeschi sono andati via, mi è successo invece di passare, non so, mentre andavo a scuola, passare in questo paese, ad esempio, e ho visto dei carri messi in mezzo alle piazze del paese, dove questi giovani, paesani, cioè questi ragazzi che potevano avere 20 o 30 anni, eccetera, nativi di quel posto, avevano deciso di vendicarsi delle donne perché secondo loro alcune donne avevano fatto amicizia con i tedeschi, che probabilmente non avevano fatto. Comunque le andavano a prendere in casa, le portavano su questo carro perché fossero visibili bene dappertutto, le rapavano, le sputavano in faccia, le prendevano schiaffi. Davanti e sotto questo carro c'era tutta la gente del paese, compreso il podestà, compreso il parroco, eccetera. Nessuno diceva niente contro questi ragazzi, no? Ecco, che siano presi la briga di fare da giudici. E appunto, siccome intanto le ragazze erano più fragili, più deboli di loro, le maltrattavano in questo modo. Una cosa ignobile, veramente. So di alcune ragazze che, finita questa storia, e poi questi qui erano i loro compagni di scuola, erano stati nella loro stecca, no? E sono andate via dal paese definitivamente perché non sopportavano più queste cose. Non è successo soltanto in questo paese, chiaramente, è successo anche in tanti altri paesi, no? Che c'era questa vendetta di questi giovani che si consideravano giudici, se avessero voluto, avrebbero potuto andare a prendere alcuni in tedesco, no? Ecco, no, invece ce la prendevano con le ragazze, che era molto più facile. E un giovanotto che abitava lì vicino a casa mia e che aveva visto che io parlavo con questo ufficiale tedesco, mi ha detto che voleva andare a denunciarmi appunto i suoi compagni perché io avevo parlato con questo ufficiale tedesco. Insomma. Questo per dire, ecco, ci sono i tedeschi cattivi, ci sono gli italiani anche cattivi, i tedeschi buoni, gli italiani tagliare i buoni, i buoni cattivi, ma l'importante è non avere questi pregiudizi, diciamo. Ecco, questo è un altro lato negativo degli adulti in genere, tutti noi adulti. Essendo adulti siamo abituati a pensiamo in fretta, diciamo, e i pregiudizi fanno parte del nostro pensare in fretta, perché se devo dare un giudizio dico già quella cosa lì è così. I bambini no, i bambini ci pensano, si domandano, hanno la capacità di dire questo è così, questo è cos'ha, voglio bene a quello perché, voglio bene a quell'altro perché, quello lì non mi piace, ma quello lì non mi piace. Non tutti gli esseri non mi piacciono, ecco. E quindi perché i bambini semplicemente non hanno ancora imparato l'arte, chiamiamola così, del pregiudizio. Crescendo faranno anche loro in questo modo come gli adulti, ma da piccoli non lo fanno. E quindi appunto in questa situazione c'era questo pregiudizio già presente prima, certamente. Chissà quante cattive azioni hanno compiuto i tedeschi, l'esercito, eccetera. Ma non tutti,
questo che ci sta dicendo, l'esame del vino, è sorprendentemente bello e attuale, e anche molto concreto. Volevo pregarvi, se qualcuno vuole fare domande, di non avere timidezze, perché la nostra autrice è così gentile da rispondere.
Fagiolo sulla situazione attuale che insomma abbiamo vissuto qualche settimana, insomma viviamo in Italia, che abbiamo vissuto questi giorni, no? Ecco. Riportando all'attualità di oggi questa esperienza sua di essere vissuta bene con quattro genitori, mi sembra che sia anche diciamo di buon auspicio nel immaginare un futuro per le generazioni che verranno, per questi cambiamenti possibili nel mondo delle famiglie, no? Forse si può vivere bene anche appunto con quattro genitori o con genitori magari dello stesso sesso, insomma, diciamo fare tesoro di questa esperienza che ha fatto lei per immaginare. E quindi vi servono anche a questo, no? Non soltanto a ricordare il passato, ma anche a vivere immaginando cosa può succedere dopo.
Grazie. Ma lei ci offre una possibilità di dire, di parlare al momento di queste cose che in qualche misura mi preoccupano. Diciamo queste cose nel senso di bambini che vengono, che entrano in una famiglia, diciamo, indipendentemente, non voglio parlare di questo, dei genitori, eccetera, che non è soltanto discorso, mi domando se siano state studiate bene le situazioni a proposito dei bambini che vengono, bambini piccoli che vengono portati in una o in un'altra famiglia e come possono recepire l'ambiente. Naturalmente, bisogna dire, in tanti casi è molto meglio entrare in una famiglia che stare in un orfanotrofio, ovviamente. Leggevo l'altro giorno sul giornale che ci sono 35.000 bambini chiusi negli orfanotrofi e che non vengono adottati, no? O che non si permette neppure che vengano adottati. In queste settimane passate si è parlato molto appunto di bambini che invece entrano da piccoli, nascono praticamente in una certa famiglia, la quale famiglia però, per quanto buona possa essere, ha messo in una casa, nella propria casa, un padre e una madre, due padri, due madri, non importa assolutamente, non voglio parlare della parte del sesso, di appartenenza, Mi ha stupito che nessuno si domandi cosa succeda poi a questi bambini quando crescono, quando diventano grandi. Perché in primo luogo, in tanti casi, dovranno già spiegare ai loro compagni a scuola come è formata la loro famiglia. Ma continuo a insistere, indipendentemente dal fatto che ci sia una madre, un padre, una madre, due madri, eccetera, non ha importanza questo fatto. Più ancora, e questo lo dico perché ho assistito a partecipato a certi convegni, in cui delle persone che erano entrate a far parte di una famiglia quando erano piccoli, non hanno mai saputo qual era una famiglia nuova, diciamo, quella che li aveva in qualche modo adottata. Non hanno mai saputo da dove venivano veramente. Ecco, il problema è questo, che a un certo punto, proprio con questioni di memoria, di comprensione del sé, di conversione per lo sviluppo della propria personalità, una cosa è essere cresciuti in una famiglia come figli normali, diciamo, sapendo chi sono i nonni, le nonne, gli zii, i cugini, eccetera. Altro è sapere ad un certo punto, magari quando si hanno 20-25 anni, non sapere nulla della famiglia di origine, cioè quella famiglia che non hanno mai visto né conosciuta e che a un certo punto vorrebbero invece conoscere. Allora, in altre nazioni da tempo si parla di questa situazione, sia in America sia anche in Francia, nel senso di si va prima di diventare una bambina, un bambino amatissimo in questa famiglia. Chi erano i miei? Perché io questo tipo di carattere che non ha niente a che fare con quello dei miei genitori, ad esempio? E mi piacerebbe sapere da dove provengo. E allora molti di questi ragazzi cercano di fare di risalire, diciamo. Vanno a vedere se in qualche modo sono figli, non so, di uomo che ha offerto il proprio se stesso, ma poi è sparito, non si sa chi sia questa persona. E molti di questi giovani soffrono appunto nel non sapere chi sono e come erano i loro genitori biologici, ecco, il discorso è soltanto questo. Perché io ho gli occhi azzurri, poniamo, mentre invece né mio padre, né mia madre, nessuno dei miei ha gli occhi azzurri, capire, no? Ecco. E in altri paesi appunto questa ricerca si fa molto spesso proprio per cercare, pur avendo moltissimo amore per i propri genitori, naturalmente, con cui che li hanno cresciuti fin da piccoli, ma è mancata questa conoscenza ulteriore.
Certo.
Mio nonno aveva queste abitudini qua, c'era uno zio che si comportava in un altro modo, eccetera, no? E fanno questa ricerca. Quindi mi ha stupito il fatto che in questa occasione non si sia parlato anche di questo aspetto che secondo me è molto
importante. Molto importante, è vero.
Importantissimo. Altre domande? Scusate le voci.
Questo libro mi farebbe capire tantissimo,
da tanto bello, da tanto pieno di cose, naturalmente non mi permette.
Perché prima non avevo sospeso. Sono ricordi appunto che porto con me e a cui ho pensato spesso di fare un libro, ma penso ancora tardi, ci pensavo, ho anche fatto degli appunti, eccetera. Siccome adesso non sono più impegnata all'università, ho più tempo per me, prima dovevo scrivere dei libri che andassero bene per l'accademia, adesso invece sono libera di scrivere i libri che voglio, e credo di averlo fatto, ecco, a proposito anche dei miei nipoti, perché i quali naturalmente non leggono assolutamente, non hanno letto questo libro, e né io mi aspettavo che l'avrebbero letto, ma penso che quando avranno 20, 30 anni, 40 anni si diranno: ah, ma mia nonna cosa faceva da piccola? Ecco, e i miei nonni chi erano, suo padre, sua mamma? E credo che a un certo punto, appunto, io non ci sarò più, ma loro si domanderanno: ah già, certo, mi piacerebbe sapere qualcosa di prima della mia infanzia, qualcosa che è accaduto nella mia famiglia, perché io ho queste preferenze di un certo tipo, c'è un qualcosa che è stato passato a me attraverso gli aspetti biologici, diciamo, prima ancora, o anche gli aspetti fisici. E quindi ho pensato che ero ora di scrivere questa cosa anche per il medico.
Molto bene. Senta, lei è uscita naturalmente da un'infanzia difficilissima e erano in qualche modo paragonabili la distruzione di una città a quella di una psiche.
Ma il punto è quello, ecco, la mia infanzia è stata di più difficile dai 6 anni in poi, no? Cioè, è incominciato quel giorno in cui ho sentito alla radio Mussolini che diceva: siamo alleati con i tedeschi e combatteremo e vinceremo tutti gli altri, cose del genere, insomma, mi era stupita molto. Questa poi anche perché lui aveva una Mussolini, aveva una claque formidabile, e quindi diceva una frase, tutti battevano le mani. Quanti
anni aveva avuto?
Io non avevo ancora 6 anni, perché la dichiarazione di guerra alle altre nazioni è stata il 10 giugno, e io compivo i versanti di 10 di agosto. Sì, lui da matti. Veramente lì aveva una capacità teatrale, diciamo, anche, no? E quindi era questa persona. Naturalmente erano state messe degli altoparlanti in tutte le piazze d'Italia, e quindi questo discorso girava per tutta l'Italia. E mi era preoccupata, no, in quel momento io ho pensato che fosse una cosa bellissima, perché tutti facevano tratti mano, eccetera, no? Tanto che io l'ho saputo mentre ero dal lattaio, perché avevo avuto un permesso straordinario quel giorno, mia mamma mi aveva lasciato andare dal lattaio, aveva bisogno che andasse un gruppo di latte. E quindi lo ricordo come il giorno della mia libertà, della mia autonomia, perché mi ha detto: va bene, vai a prendere il latte del lattaio. E qui ho sentito questa roba qui, con tutti questi che battevano le mani, che gridavano, ma una cosa veramente. E sono corsa da mia mamma con il latte in mano, dicendo: sai, siamo in guerra, l'ha detto Mussolini. E mia mamma mi ha guardato di brutto. In quel momento mi sono sentita quasi colpevole, no? Ho detto una cosa sbagliata. E in effetti lei ovviamente non era dalla parte di Mussolini, quindi era molto preoccupata della cosa. Però ha fatto effetto quella volta lì, insomma, ha fatto tanto effetto anche perché poi la notte dopo ci hanno subito bombardati. Ed è incominciata questa guerra, insomma, preoccupante.
Una bimba così ha sentito questa voce violenta che cominciava.
Che cominciava appunto a fare, non so, internet della legge,
sì,
combattenti di terra, di mare e dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate, applausi, 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 applausi. L'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. Una pausa del duce e tanti applausi. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Altre grida di giubilo indescrivibile, di Gran Bretagna e di Francia. Sempre applausi, applausi, e poi questi che gridavano guerra, 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 scendiamo in campo contro democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Ecco. E da quel momento siamo stati in guerra. Dopo che è stato ancora più antipatico Mussolini, perché ci costringeva a vestirci, le bambine si vestivano da piccole italiane e fare altre cose, le piccole italiane possono mettere una borsa M con delle bretelle, no? E c'era questa M di tolla, di latta, che doveva stare per tutto il tempo in cui si facevano le manifestazioni, eccetera. E sembrava veramente di essere la proprietà di Mussolini, che mi dava un fastidio, non lo sopportavo. Però ce l'avevamo. E poi l'altro aspetto straordinario è come, naturalmente, come i grandi despoti che decidono per noi quando e come fare le guerre agiscono sui bambini. E appunto Mussolini, Hitler, Stalin e via andando hanno lavorato materialmente, psicologicamente, emotivamente sui bambini sempre più piccoli, prendevano bambini da 5, 6, 7 anni in su per abituarli all'idea che Hitler era eccezionale, Stalin era eccezionale, Mussolini era eccezionale, come fanno purtroppo oggigiorno quelli dell'ISIS, ad esempio, che prendono questi bambini, ma bambini piccoli, sempre più piccoli, e li utilizzano in questo modo. Se si cerca di insegnare a fare la guerra a un ragazzo di 18 anni, può anche darsi che una mamma ci pensa due volte, eccetera. Se lo si insegna a un bambino di 6-7 anni che mette una pistola in mano, lui si sentirà un eroe e si porterà dietro per tutta la vita questa immagine dell'eroe che va a fare la guerra. E questo è realissimo, appunto, non dovrebbe essere sopportabile.
Volevo chiedere alla professoressa se lei si è sentita cambiata dopo che ha scritto, lei, dopo che ha scritto questo libro, aveva bisogno di scriverlo, perché da quello che capisco ci ha preso appunti per tutta la vita, poi dopo, e anche questa preoccupazione dei nipoti, ma per se stessa che cosa ha significato avere il tempo di scrivere e di andare ai ricordi di questo periodo così importante della sua vita, cosa che normalmente fanno molto più le donne che non gli uomini. Gli uomini, quando scrivono le loro biografie, scrivono se sono stati degli uomini politici, insomma, è più una questione di donne, secondo me, che vanno a scavare nella loro infanzia, nei loro genitori, le cose che sapevano e così. Però, ecco, io volevo capire se è una necessità a un certo punto della vita di, appunto, di fare conti con la propria storia e di far sì che non vada perso nulla di quello che abbiamo vissuto.
Grazie per la domanda. Dovrei parlare per un'altra oretta, a proposito, ma mi condono. Ha detto anche una cosa interessante, cioè che riguarda le donne. Dal punto di vista proprio psicologico e ricorrendo le statistiche, sappiamo che sono le vicende familiari, i racconti della propria famiglia, di come sono andate le cose, eccetera, fatte ai bambini, sono fatti in genere molto di più dalle donne che non dagli uomini. Sono le donne che trasferiscono di generazione in generazione le conoscenze della propria famiglia, eccetera. I maschi, in genere, che poi anche loro sono quelli che raccontano, ma in genere i maschi non trasmettono ai figli le storie di famiglia, ad esempio. Mentre invece lo si fa proprio di generazione in generazione, in qualsiasi nazione, in qualsiasi popolo, sono le donne che trasmettono queste conoscenze. che sì, che senz'altro sono molto importanti, perché non è che uno nasce in due giorni e la sua vita incomincia di lì. Nasce in due giorni, ma ha tutta una situazione familiare alle spalle che sarebbe importante far conoscere. E quanto a me, sì, è una cosa che avevo in mente da tanto tempo e che prima o poi sapevo che avrei elaborato, non appena avrei trovato il tempo per farlo. E quindi sì, l'ho fatto con molto piacere. Tutto l'ultimo capitolo, ad esempio, è un capitolo in cui parlo delle mie letture nella preadolescenza, che sono, adesso non ve la racconto, se no, però sono cadute queste letture su tutta la letteratura del cosiddetto secolo d'oro
della Valle di
Formaggio. E quindi quando nell'Ottocento ci sono stati dei formidabili scrittori russi che a costo di finire in prigione e poi in Siberia soltanto per aver scritto un certo libro che parlava in certo modo, hanno cambiato completamente la storia della Russia e hanno detto delle cose fondamentali. E io ho avuto la fortuna improvvisamente di trovare armadi di casa pieni di libri, tutti sulla Russia, tutti gli autori russi, che sono stati fondamentali veramente per me, proprio perché dopo la guerra e dopo che ha morto mio papà, mia madrina, eccetera, la vita non era più quella. Avevo sperato tanto di ritornare da quel paese, ritornare in città, ma quando sono ritornata in città ed era finita la guerra, non era più la vita di prima, ecco. E mi sono rifatta attraverso questi scrittori russi che sono diventati miei maestri. Quindi è stato fondamentale per me avere questa conoscenza. E quindi dovevo poi anche raccontarla, ecco, se no rimaneva lì. E mentre invece io pensavo per me, ecco, mi sono serviti nell'adolescenza. Avevo degli ottimi insegnanti a scuola, ma le mie compagne di scuola, nelle scuole medie, erano così noiose, perché si parlava sempre, non so, di come fare, lavarsi i capelli in un certo modo perché diventassero più belli, non lo so, no? Oppure si parlava di vestitini, come mi metto questo vestito, come lo faccio. Andavamo a passeggiare assieme per la città, eravamo sempre lì a guardare le vetrine, insomma, facevamo delle cose tanto noiose, no? Mentre invece quando ho scoperto questa straordinaria biblioteca, queste centinaia di volumi, con tutte queste storie di questi autori russi che raccontavano soprattutto del modo in cui gli zar e tutta la... le persone ricchissime di quell'epoca dell'Ottocento trattavano male i contadini e che non potevano rinunciare ad essere contadini perché di famiglia in famiglia passavano subito, sin da bambini, come proprietà di altri, di queste persone ricche, eccetera. E quindi invece di dirci, raccontarci delle cose noiose fra compagni, ho fatto questa scoperta. E per me è stato molto importante, indubbiamente. Alcuni autori sono stati veramente i miei maestri, ho imparato molto da loro e sono contenta di averli letti. Ecco. Grazie per la domanda.
Scusate, la mia terribile voce di oggi, ma volevo leggere un pezzettino dell'ultimo capitolo dei autori russi dell'Ottocento mi attendevano, che ho trovato di grande fascino, di grande bellezza. Se dovessi spiegare oggi più a fondo e da tutta le intense emozioni vissute invece da quegli adolescenti e adolescente tra quei libri, potrei forse arriscarmi a paragonare il mio stato emotivo con quello supponibile di un archeologo che intuita la presenza di uno stato di un sito fino allora sconosciuto, scava senza sosta per calarcisi dentro e conoscere finalmente quella civiltà. Anch'io mi sono calata in quell'universo ignoto e a mio parere quei libri e quegli scrittori hanno avuto un ruolo sostanziale nel formarsi della mia personalità. Il mio Bildung Roman, in loro compagnia, avevo davvero superato gli anni infausti di quell'inverno, gemito durato 3 anni, dal 42 al 45. Ora finalmente potevo aspirare a fare la mia predizione dell'antica veggente dell'Ezza, che si chiudeva con la profezia di una tarda d'oro che sarebbe seguita alla catastrofe con ritrovato equilibrio. Questa è la fine del libro, di Mario Bellezza.
Io aggiungo soltanto che quando ho letto la prima volta il titolo che avevano questo incontro, Leggere per non dimenticare, ho pensato, ah, finalmente, che è proprio casa mia.
Grazie, ancora
grazie, io spero che trovi piacere da noi.
Perché
anche se mi dà la terra inizio, ma non è che io così sia come se l'avevo già detto prima. Va bene, ringrazio tanto, noi vi ringraziamo tutti.